Questa mattina vorrei riflettere su alcuni aspetti di quello che è un tema che ci è stato propinato poco fa da Esther, quello dell'impegno sociale. Allora, devo dire che sono stato sollecitato, non dico da chi, ma a portare queste riflessioni. Allora, impegno sociale, da qui il titolo che ho messo giù. L'avete visto? Sì? Cioè, qual è? Chi l'ha visto? Come? È inutile che metto là il titolo se nessuno lo guarda. Come stiamo adempiendo il grande mandato? Questo è un pochettino il tema. E per parlare dell'impegno sociale, cercherò di farlo analizzando dal punto di vista biblico, proprio per dare un'impostazione biblica, eventualmente poi degli sviluppi pratici, sul rapporto che c'è tra evangelizzazione e azione sociale. Devo dire che mi sono ispirato molto a un autore che è uno dei miei preferiti, John Stott, che ha scritto un bellissimo libro che dovevo portare, ma che, per fare fede a Enrico, ho dimenticato a casa. Solidarietà è anche un aspetto dell'amor fraterno. Allora, evangelizzazione e azione sociale sono la stessa cosa? Sono due cose diverse? L'una incorpora, ingloba l'altra? Oppure l'una esclude l'altra? Allora, la maggior parte dei testi che riportano il grande mandato, il più famoso, è Matteo 28, 19, 20, che adesso chi lo vuole identificare, se no speriamo che arrivi a computer, la maggior parte di questi testi sembrano porre l'accento sull'evangelizzazione, inteso come predicazione, testimonianza e fare discepoli. Ma è così? Molti di noi ne deducono che la missione della Chiesa sia esclusivamente o per la maggior parte una missione di predicazione, di conversione e di insegnamento. Ma rifaccio la domanda, è realmente così? Mi ha fatto molto riflettere ciò che Giovanni, nel suo Evangelo 17-18, dice riportando le parole di Gesù nella famosa preghiera sacerdotale. Gesù in questa preghiera aveva dato un'anticipazione del grande mandato. E che cosa aveva detto? Come tu hai mandato a me nel mondo, si sta rivolgendo a suo padre, anch'io, Gesù, ho mandato loro nel mondo. Chi sono questi loro? A quel tempo erano i discepoli, i dodici per iniziare. Chi sono oggi questi loro? Sono i discepoli di oggi. Quindi, se ci riconosciamo discepoli, siamo noi. Questi loro siamo noi. Poi, dopo la sua morte e la sua resurrezione, Gesù ha trasformato questo mandato, questa affermazione fatta nella preghiera, e che cosa ha detto? Una cosa molto, molto importante, che devo dire che, grazie anche a questo autore, John Stott, ho riflettuto in un modo particolare. Giovanni 20:21. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Questa è un'affermazione molto importante. Noi quando parliamo del grande mandato, sovente ci riferiamo esclusivamente a Matteo 28. Ma questo è un altro testo parallelo molto, molto importante. Come il Padre ha mandato me, dice Gesù, così io mando voi. Lascialo pure questo finché non ci sarà l'altro. Allora, che cosa dice Gesù qui? Mi sembra che in un modo inequivocabile Gesù fece della sua missione il modello per la nostra missione. Questo lo trovo estremamente importante. Allora chiediamoci qual è stata la caratteristica della missione di Gesù. Essenzialmente, se leggiamo i Vangeli, è stata una missione di servizio. Egli predicò, e su questo non ci sono dubbi, ma servì in modo pratico, attraverso azioni, tanto quanto lo fece attraverso la predicazione. Quindi Gesù non separò mai le sue parole dalle sue opere. Quindi Gesù mi dà e ti dà e ci dà il modello del servizio e manda la sua Chiesa nel mondo per essere una Chiesa che serve. Mi sembra che sia essenziale che noi recuperiamo questa prospettiva biblica del mandato. E attenzione, in quanto servi, stiamo parlando di servizio, noi a volte invece nelle nostre manifestazioni, nei nostri atteggiamenti, la facciamo più da padroni forse che da servi, ma in quanto servi che noi possiamo trovare il giusto rapporto tra evangelizzazione e azione sociale. E mi piace qui John Stott quando dice: gridare il Vangelo alle persone, standocene lontani, ci viene molto meglio che coinvolgerci a fondo nei loro problemi. Allora, dopo questa premessa, la domanda è: quale rapporto, quale relazione c'è tra evangelizzazione e azione sociale, sempre tenendo conto che stiamo parlando di un nostro servizio in quanto servi? Allora, ci sono tre modi in cui si è tentato di fare questa distinzione. La prima, alcuni pensano che l'azione sociale sia un mezzo per evangelizzare. In che senso? L'azione sociale può essere capita, può essere messa in pratica esclusivamente se c'è il fine dell'evangelizzazione, cioè di convertire le persone. Allora, riuscire a convertire le persone è lo scopo principale, questo è quello che noi abbiamo in mente. L'azione sociale, se proprio la vogliamo fare, diventa un mezzo per raggiungere questo scopo. È chiaro? Se poi non avete capito, qui ci sono i fogli, li posso dare a tutti. Però cerchiamo di fare uno sforzo. Questa mattina dovremo pensare un pochino, proprio la cosa che non ci piace fare. No? Stamattina dovremmo pensare un pochino. Allora, se noi analizziamo questo concetto, l'azione sociale è un mezzo per e basta, non vi sembra che questo comportamento sia un po' come infilare l'esca sulla punta dell'amo, o se meglio preferite mettere lo zucchero a addolcire la pillola? Non vi sembra che ci sia un po' di puzza odore, di ipocrisia? Riflettiamo su questo. È come se io dicessi a una persona che è nel bisogno: io ti aiuto soltanto se tu ti converti. Questo è il senso. Mi sembra che quindi c'è chiaramente un secondo motivo. E mi piace Gandhi, quello che diceva a questo proposito: ritengo che fare del proselitismo coprendolo col mantello dell'opera umanitaria sia, per dire il meno, insalubre, puntini puntini. Allora, questo è il primo modo. Secondo modo, il secondo modo di mettere in relazione evangelizzazione e azione sociale mi sembra molto più onesto. E io devo dirvi sinceramente che facevo parte di questa categoria. Ok? L'azione sociale... facevo, perché adesso ho cambiato idea. L'azione sociale non è più un mezzo per evangelizzare, ma è una manifestazione dell'evangelizzazione. Cioè diventa un sottopunto, ok? Quindi aiutare gli altri diventa, ok, un'esperienza naturale dell'evangelizzazione. In qualche modo il messaggio predicato diventa visibile attraverso l'azione sociale. E non dovremmo far fatica a trovarci d'accordo con questo modo di vedere. Anzi, io ero convinto che questo fosse il non plus ultra. E invece ho dovuto cambiare idea e poi vi spiego qual è il terzo modo. Allora, in questo secondo modo, perché non facciamo fatica a trovarci d'accordo? Perché in fondo Gesù nel suo ministero ha sempre collegato, come ho detto prima, le sue parole con le sue azioni. Tuttavia, se ci pensiamo bene, questo modo ha un tallone di Achille. Perché? Perché fa dell'azione sociale, come ho detto prima, una suddivisione dell'evangelizzazione, un sottopunto. Prima c'è l'evangelizzazione e poi punto A, B, C o 1, 2, 3, tra gli altri, l'azione sociale. Allora, se così fosse, le buone opere di amore, azione sociale, sono ancora e soltanto un mezzo per un fine a livello pratico. Perché esse dovrebbero essere praticate, queste azioni d'amore, senza sperare di ricevere un contraccambio, cioè un tornaconto. Così come Gesù ha detto sul Sermone della Montagna, riportato in Luca 6,35. Luca, questo lo voglio leggere, Luca 6,35. Dov'è 35? Ah, no, Luca 6,35, dove siamo? Eccolo, ma, dice Gesù, amate i vostri nemici, ok? Fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande, eccetera, eccetera. Abbiamo mai riflettuto su questo testo? Senza sperarne nulla. Questo secondo modo mi porta al terzo modo di definire il rapporto tra evangelizzazione e azione sociale, modo che credo essere quello giusto, e io mi sono convertito dal secondo modo al terzo modo, cioè questo, che tra l'altro è anche quello che mi ha fatto capire meglio sempre mio amico John Stott. E credo che sia quello veramente cristiano. Cioè, l'azione sociale andrebbe intesa come partner dell'evangelizzazione. Questo mi è piaciuto un sacco e devo dire che per me è stata una scoperta, come spero che sia per voi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che evangelizzazione e azione sociale sono unite una all'altra, pur essendo indipendenti l'una dall'altra. Ognuna vive e si mantiene da sé accanto all'altra. Nessuna delle due è un mezzo dell'altra e neanche una manifestazione dell'altra. Entrambe sono espressioni di amore vero. Allora, a questo punto, per fare un piccolo esempio a mano, non c'è più l'evangelizzazione sottopunto azione sociale, ma c'è l'evangelizzazione e l'azione sociale, allo stesso modo, pari, uno a uno. Come fu per Gesù Cristo, la nostra missione dovrebbe essere rivolta a una attività evangelistica, dobbiamo andare incontro agli affamati e agli ammalati dell'anima, ma anche a un'attività sociale, cioè andare incontro agli affamati e agli ammalati nel corpo. Allora, ci saranno occasioni in cui il destino eterno di una persona sarà l'aspetto più urgente. Non dobbiamo perdere di vista, e questo deve essere chiaro, e non vorrei che fosse sminuito, che gli uomini senza Cristo vanno all'inferno. Questo dobbiamo avere chiaro in mente. D'accordo. Ma ci saranno altre occasioni in cui il bisogno materiale di una persona sarà così pressante, così urgente, che se noi volessimo predicarle il Vangelo, questa non è in grado di accoglierlo. Ricordate l'uomo che si era imbattuto nei ladroni? La famosa parabola del buon samaritano. Cosa aveva bisogno quell'uomo in quel momento? Aveva bisogno di opuscoli di evangelizzazione? Di avere tutto uno studio sul regno di Dio? Oppure aveva bisogno di unguenti e di bende per curare le sue ferite? Qualcuno ha detto: un uomo affamato non ha orecchie. Ricordiamocelo. Quindi se il nostro prossimo è affamato, addirittura l'Apostolo Paolo in Romani 12:20 parla: se il tuo nemico ha fame, eccetera, eccetera. Allora, se il nostro prossimo è affamato, il nostro mandato biblico non è di evangelizzarlo in quel momento, ma è di nutrirlo. Pronto? Pronto? Allora Gesù ci comunica due ordini sostanziali, un grande comandamento, amare il prossimo, e un grande mandato, andare a fare discepoli. Io vedo e mi sembra di capire che spesso ci comportiamo come se questi due mandati li pensassimo esattamente identici, in modo che se noi partecipiamo il Vangelo a qualcuno abbiamo risolto tutti i problemi. E allora facciamo come rischiamo di fare il buon samaritano nel senso sbagliato. Uno ha fame, è denutrito, ha bisogno di essere curato con medicine o attraverso l'istruzione, e noi gli diciamo: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Ciao, ci vediamo. Certo, o sicuro, se veramente amiamo il nostro prossimo non potremo fare a meno di comunicargli il Vangelo, perché altrimenti saremmo dei terroristi spirituali. Ma è altrettanto vero che se veramente amiamo il nostro prossimo non ci fermeremo all'evangelizzazione, perché il nostro prossimo non è né un'anima senza corpo, così che dobbiamo amare soltanto la sua anima, né un corpo senza anima, così che dobbiamo preoccuparci o avere premura solo per il suo benessere materiale. Ecco cosa intendo dire quando sono dei partner. Quindi, amare il nostro prossimo così come Dio lo creò vuol dire inevitabilmente preoccuparci del suo benessere, sia spirituale sia materiale. Io sono sempre molto attratto da una storia sulla quale mi piace predicare, e ho già predicato anche qui, che è descritta in Luca 17:11-19, è la guarigione dei 10 lebbrosi. Tornate su questo testo nella prospettiva che adesso vi dirò. Qui si parla della guarigione dei 10 lebbrosi, e allora mi pongo e vi pongo, do per scontato che conosciate il testo, una domanda: abbiamo mai riflettuto che essere discepoli vuol dire impegnarci non solo con colui la cui conversione può essere scontata, vedi il lebbroso samaritano, ma anche con gli altri 9? Anche con gli altri 9, perché questi 9 sono stati l'oggetto della compassione di Dio, quella compassione incondizionata e senza limiti, indipendentemente dalla loro reazione, o meglio dovrei dire dalla loro non reazione. Quindi di fronte alla loro ingratitudine, parlo sempre di questi 9 che Gesù comunque ha guarito allo stesso modo dell'altro, che cosa ha fatto Gesù? Non è andato a cercare i 9 o li ha mandati a chiamare e ha detto: adesso vi do una lezione, vi faccio tornare di nuovo lebbrosi. No. Non ha fatto questo. Gesù non ha ritirato la guarigione, nonostante quei 9, pur essendo guariti, se ne sono andati per la loro strada. Perché Gesù e Dio Padre non si fermano davanti all'insensibilità degli uomini. Dio continua a compiere i suoi atti di amore, così come ha fatto Gesù nel suo ministero. Quindi è mia ferma convinzione che noi, come cristiani e come Chiesa di Via Parini 6, dovremmo assomigliare a questo Dio la cui compassione si estende volontariamente a tutti, senza esclusioni e senza calcoli. Noi dovremmo amare per amore, punto. Noi dovremmo fare del bene semplicemente perché è il bene, un altro punto. La compassione gratuita dovrebbe far parte del patrimonio genetico dei figli del Padre Celeste. Pronto? Bene. Dio è un Dio generoso. Siamo d'accordo su questo? Dio è un Dio generoso e la guarigione dei 9 lebbrosi è un esempio di questa generosità di Dio che si espande verso tutti. Cosa vuol dire tutti? Vuol dire tutti. Bene. Questo miracolo, come altri, fonda e legittima l'impegno sociale dei cristiani. Certo, stiamo attenti però a non confondere. L'azione sociale non è sufficiente a salvare l'uomo dalla sua rottura con Dio. Non comunica la vita eterna. Ecco il bisogno dell'altra parte, l'evangelizzazione. Adesso facciamoci una domanda. Presto. Quali conseguenze pratiche potrebbero scaturire per la nostra Chiesa da questo modo di comprendere la missione o il grande mandato? Io credo sinceramente che per prima cosa dovremmo riflettere e forse anche pentirci su un passato di isolamento dal mondo secolare e riconoscere che abbiamo tanto una responsabilità sociale quanto una responsabilità evangelistica. E poi, non solo vedere la Chiesa come una comunità che si riunisce per adorare, è essenziale, è fondamentale, non capitemi male, ma vedere la Chiesa anche come una comunità che è mandata dove? A quel paese? No. Nella città di Asti o zone limitrofe. Come il padre mandò suo figlio nel mondo. Così come il padre ha mandato me, io mando voi. Sto concludendo. Dovremmo quindi essere una Chiesa che identifica nel senso pieno la propria missione di servizio. Una missione di servizio che non si limita, lo ripeto ancora una volta, all'evangelizzazione, ma si apre anche all'impegno sociale. Ma a questo punto viene logica una domanda. Ma allora tutti dovranno fare tutto? Come facciamo? Ci sono un sacco di cose da fare. Io credo che ciò che la Bibbia insegna a proposito del corpo di Cristo dovrebbe essere in grado di rispondere a questa domanda. Quando dico corpo di Cristo intendo tutti i membri con differenti doni, in modo da poter compiere funzioni diverse. Ecco la risposta. Quindi c'è la possibilità di fare tutto. Alcuni faranno di più una cosa, altri faranno di più altro. Ecco quindi che a secondo dei propri doni alcuni membri saranno chiamati all'evangelizzazione, ma dobbiamo riconoscere con altrettanta convinzione, come doni e chiamate di Cristo, anche i doni rivolti a un lavoro sociale. Io credo che se sapremo accettare questo concetto più vasto di missione, che credo sia quello che ci è posto davanti dal nostro Maestro Gesù Cristo, e ripeto questo testo che mi risuona nelle orecchie e nel cuore, come il Padre ha mandato me, così io mando voi, allora io credo che noi cristiani, e noi cristiani in senso generale e cristiani in senso locale di via Parini 6, potremo avere un impatto più marcato nella società in obbedienza al mandato di Gesù Cristo.